10.03 sulla Rete 1 inizia una puntata, possiamo definirla un po' extra large, dedicata a scienza, ricerca e tecnologia. Riprodurre l'odore di un libro antico o di una mummia egizia, per dire, non è fantascienza oggi, ma è il lavoro di un gruppo di studiosi europei convinti che gli odori debbano far parte del patrimonio culturale mondiale. Allora noi ci siamo detti, ma come funziona l'olfatto? Quali sono i nervi, le parti del nostro cervello che lo governano? Insomma, è di nuovo un capitolo di neuroscienza che apriamo. Cosa succede quando l'olfatto non funziona più? Queste e molte altre domande sul tavolo di Mille Voci, Scienza e Ricerca, nella sua prima ora con naturalmente un'esperta in neuroscienza.
E dalle 11 invece un altro tema in questa puntata di Mille Voci, Scienza e Ricerca. Volgeremo lo sguardo alla geologia, alla natura e alla tecnologia, quella che valorizza un patrimonio unico nel suo genere a disposizione di tutti noi, il Parco delle Gole della Breggia. Partiamo dunque con la puntata extra large di Mille Voci, Scienza e Ricerca, che come sempre inizia con le notizie scelte dall'attualità scientifica che vi daremo tra poco. Claudia De Mircan e Maria Pia Belloni vi danno dunque il benvenuto al centralino Tania Ciriaco e alla regia Fabio Bosia.
Notizie dal mondo della scienza e della ricerca, come sapete, sono sempre numerose, molto interessanti. Noi cerchiamo di scovarne due a settimana, appunto, da condividere con voi che ci seguite sulla Rete 1. Claudia, cominciamo dalla tua.
Ok, cominciamo dalla mia. È una notizia che mi ha incuriosito non poco. È una notizia tra storia e scienza. Allora, uno studio su Scientific Reports supporta l'ipotesi secondo cui il fungo della segale cornuta fosse l'ingrediente allucinogeno del cicerone, antica bevanda usata dalle sacerdotesse greche durante i misteri eleusini. A confermare la presenza del fungo con proprietà tossiche e psichedeliche, e oggi un team di ricercatori, in buona parte possiamo immaginarlo, sono ricercatori greci, che spiegano che maneggiando soluzioni a base di cenere e acqua era possibile estrarre il potere allucinogeno dell'ergot, fungo parassita delle graminacee, senza rischiare di intossicarsi. Insomma, allora i ricercatori si sono imbarcati in questo lavoro desiderosi, no, di approfondire i legami tra la recente riscoperta clinica di sostanze psichedeliche e il loro utilizzo in epoche antiche. Ad attrarre la loro curiosità è stata in particolare la composizione del cicerone, no? Questa bevanda consumata durante i misteri eleusini, gli antichi riti iniziatici segreti celebrati annualmente in onore di Demetra e Persefone ad Eleusi, vicino ad Atene. Così, piccola postilla, incentrati sul mito del rapimento di Persefone, il ciclo agricolo, la morte, la rinascita. Comunque, gli scienziati si sono chiesti quale sostanza poteva conferire alla bevanda il presunto effetto psicoattivo. Hanno dapprima ipotizzato l'alcol derivante dall'orzo fermentato, poi la menta, il papavero da oppio, ma niente, non erano questi. Rimaneva in piedi l'ipotesi dell'uso dell'ergot, e l'ergot, come detto, è un fungo, il Claviceps purpurea, che infetta appunto i cereali, dunque orzo compreso, e l'orzo era uno degli ingredienti del cicerone, le cui tracce sono state trovate anche in alcuni resti archeologici, per esempio in un vaso cerimoniale. Se l'ergot fosse davvero un componente attivo del cicerone, con quali mezzi le antiche sacerdotesse eleusine riuscirono a sfruttarne il potenziale psicoattivo, evitando i devastanti effetti tossici? L'ipotesi è che le sacerdotesse greche lavorassero il preparato con cenere e acqua, la cosiddetta lesciva, no? Testando diverse condizioni sperimentali. E i ricercatori hanno fatto lo stesso, hanno fatto anche loro dei test e hanno osservato l'effettiva conversione delle sostanze tossiche in sostanze psicoattive, come l'allucinogeno ergina, l'ammide dell'acido lisergico, un parente molto stretto dell'LSD, conosciuto quindi, adesso lo sappiamo, già a partire dal XV secolo avanti Cristo.
Caspita, abbiamo fatto un viaggio ellenico con attenzione particolare per i funghetti di un tempo riproposti per un'attualità tra scienza e storia, giustamente.
Esattamente. Tu invece che cosa hai
Adesso
trovato?
Adesso torniamo con i piedi ben piantati per terra, perché io ho preso questa notizia che tratta di energia, ma tratta soprattutto di tecnologia molto interessante per il futuro di tutti noi, in Svizzera in particolare, ma non solo. Allora, vorrei parlarvi della batteria più grande al mondo che è in costruzione nel cantone Argovia, qua dietro. Stiamo parlando della batteria redox, nota anche come batteria a flusso redox, che è un tipo di batteria che converte l'energia chimica in energia elettrica attraverso l'uso di sostanze chimiche elettricamente conduttive. Naturalmente capiremo meglio il funzionamento. A Laufenburg il gruppo FlexBase sta scavando la più grande fossa mai costruita in Svizzera per ospitare questa batteria, la più potente al mondo. La batteria sarà installata a 27 metri sottoterra, spiega Marcel Aumer, suo cofondatore non della batteria ma dell'azienda che la sta costruendo. Naturalmente il progetto è gigantesco, con un costo stimato tra 1 e 5 miliardi di franchi, interamente finanziato da fondi privati. Il suo direttore, il direttore di questa azienda, non vuole aggiungere altri elementi, ma è felice di spiegare il potere della sua futura installazione. Possiamo, dice Auer, iniettare o assorbire fino a 1,2 gigawatt, tanta roba di elettricità in pochi millisecondi. Wow. È sfida tecnologica elevatissima, che equivale all'energia della centrale nucleare di Leibstadt, ha precisato appunto il direttore dell'azienda. Redox si riferisce appunto, per entrare un pochino più nel dettaglio del meccanismo chimico, redox si riferisce a una reazione di ossidoriduzione, che è una reazione chimica in cui gli atomi o le molecole di una sostanza perdono gli elettroni o si ossidano, quelli di un'altra invece acquistano elettroni o si riducono. Questo movimento di particelle cariche crea una corrente elettrica, qui sta l'interesse. Questa corrente viene creata quando gli elettroliti vengono pompati dai serbatoi di contenimento in cui sono immagazzinati e vengono trasferiti in una pila, dove insieme producono una reazione chimica di riduzione dell'ossidazione, creando appunto energia elettrica. Detta così sembra anche semplice, ma è una, diciamo, una macchina molto complessa, ma è una macchina già sperimentata a livelli più bassi, diciamo. Claudia, magari ne abbiamo avuto anche una in Ticino, poi è stata una prova, non ha funzionato tanto, forse ricorderà qualcuno, si parlava di una gru che appunto lavorava con questi dislivelli per creare energia. Nel cantone Argovia invece appunto si sta attualmente costruendo la più grande batteria al mondo, con la cosiddetta e spiegata parzialmente, almeno spero, tecnologia redox. Con la transizione energetica e la produzione irregolare di energia solare ed eolica, questo tipo di accumulo potrebbe svolgere un ruolo centrale nella stabilità della rete elettrica del futuro per la Svizzera, basato, come detto, su questa innovativa tecnologia. L'installazione sarà il sito di produzione prevede la costruzione per ora di giganteschi serbatoi pieni di liquido che immagazzineranno, come spiegato prima, l'energia, e sopra di essi vi saranno le batterie che trasformeranno questa energia in elettricità, con questa poi pila finale che è un accumulatore di fatto. L'installazione sarà ricaricata con energia rinnovabile in eccesso, anche questo molto interessante, quindi solare o eolica, potrà riportarla alla rete quando la domanda sarà alta, e qua veniamo a uno di quei problemi che in questo periodo contingentato dai disturbi dettati dalla guerra in Iran, insomma, è un problema di cui tutti stanno parlando. L'operatore della rete elettrica di alta tensione Swiss Grid sta pianificando di collegarsi a questa pila. Si tratta di una prima assoluta per la Svizzera. In futuro le grandi batterie potrebbero proprio svolgere un ruolo chiave nella transizione energetica. Le batterie grandi, questa che viene definita la più grande al mondo, possono immagazzinare energia quando ce n'è molta, rilasciarla quando è necessario, che è uno dei problemi invece che non possono fare altri fonti di energia naturale. Quindi in futuro, con la produzione di eolico che varierà a seconda del meteo, avere questa flessibilità può aiutare aiutare a stabilizzare la rete, ha spiegato Gabriele Crivelli, portavoce appunto di SwissGrid. Queste strutture possono anche aiutare a evitare interruzioni di corrente, naturalmente a soddisfare l'elevata domanda di data center di intelligenza artificiale, del quale ormai più nessuno può fare a meno. La tecnologia Redox è già stata dimostrata in diversi paesi asiatici, con il Giappone in testa, che ha sviluppato notevolmente questa tecnologia. Oggi Giappone, Cina e Corea del Sud sono circa 7 anni avanti a noi europei, ha affermato il direttore di questa nuova pila gigante e cofondatore del gruppo, come detto, che porta il nome di Flex Base. La messa in servizio di questa gigantesca batteria è prevista per il 2029, quindi neanche così tanto tempo. Si prevede che contribuirà a stabilizzare la rete elettrica svizzera ed europea. Ecco la buona notizia.
È un'ottima notizia.
Mercoledì. Uno dei due temi che abbiamo deciso di approfondire in questa puntata di Mille Voci Scienza e Ricerca, per dire che dei nostri 5 sensi è spesso quello della vista o dell'udito che ci riporta al passato attraverso magari immagini, quadri, libri o voci, anche se, come sappiamo bene, un certo Proust scrisse che no, è invece l'odorato, quindi l'olfatto, il padrone dei ricordi. Allora, noi, per riorientarci nel mondo dei sensi e in particolare volendo approfondire il tema dell'olfatto, abbiamo oggi un ospite, un'esperta in neuroscienze, Anna Derrico. Benvenuta, dottoressa Anna Derrico, dottoressa in neuroscienze.
Buongiorno.
Anna
Derrico, buongiorno.
Buongiorno a lei. Anna Derrico ha lavorato al Max Planck Institute of Biophysics e alla Goethe University. Parte importante delle sue ultime ricerche è lo studio su come il cervello decifra e riconosce gli odori. Questioni di olfatto e percezione raccontate a lungo anche sul blog Il Senso Perfetto, odori improbabili e puzze impossibili, dal quale nel 2019 è nato poi il suo primo libro per Codice Edizioni, Il Senso Perfetto, mai sottovalutare il naso, tra l'altro tra i finalisti del premio letterario Galileo 2020 per la divulgazione scientifica, ed è poi arrivato secondo.
Presentazione quindi doverosa, ci sarebbe molto altro da aggiungere sulla nostra ospite. Aggiungiamo che è una divulgatrice scientifica e anche artista, perché porta le neuroscienze sui palchi, forse avremo modo anche di parlarne. Autrice anche di un secondo libro che porta il titolo di Profumo di niente, perdere l'olfatto e ritrovare i propri sensi. Allora, dottoressa Derrico, noi partiamo dall'inizio, cioè dall'inizio del funzionamento del meccanismo che governa il nostro senso dell'olfatto. Allora, l'esperta è lei, da dove partiamo? Dai nervi frontali, dal cervello, dai recettori? Ci aiuti pian piano, come se dovesse accompagnarci in un immaginario giardino della scienza. Ci porti lei per mano per farci capire quali sono gli elementi fondanti del funzionamento che poi noi chiamiamo olfatto.
Sì, allora io intanto inizierei ad invitare tutte le persone che stanno ascoltando a provare ad annusare cosa c'è nell'aria intorno a loro in questo momento e porci un attimo l'attenzione. Questa non è una cosa banale, ma è anzi la prima azione fondamentale che serve fare proprio per percepire le molecole odorose che ci sono intorno a noi. E dico questo perché l'attenzione che poniamo a ciò che annusiamo influenza poi tantissimo come annusiamo gli odori e se li percepiamo o no. C'è un fenomeno molto curioso, infatti, chiamato proprio anosmia da disattenzione, ossia l'incapacità di sentire gli odori quando non si pone attenzione. È una cosa che penso molte hanno provato quando si entra in una stanza, si è in compagnia e qualcuno a un certo punto dice: ah, ma senti quella puzza, senti questo odore, l'altro: ah no, non me ne ero accorto. Esattamente questo. Ma come funziona? Tutte le cose intorno a noi, anche i nostri corpi, producono molecole, molte di queste sono molecole odorose, che attraverso il respiro entrano nelle narici, noi le inaliamo e una parte di queste raggiungono la parte più profonda del naso, dove ci sono recettori olfattivi, ossia neuroni specializzati proprio nel percepire queste molecole, che attivano una cascata di segnali che arriva nel cervello. Nel cervello parte un'altra cascata, è una catena che coinvolge la parte più antica del cervello, quella emozionale, quella che attiva anche le memorie, e poi va alla parte più, diciamo, recente evolutivamente del cervello, la parte prefrontale, e lì è quando poi ci accorgiamo appunto dell'odore e cerchiamo di capire che cos'è.
Fa un giro lungo questa cosa dell'olfatto, giusto per mantenere appunto questo linguaggio, fa un giro lungo, e noi che con Claudia siamo sempre molto curiose, approfittando della sua presenza, allora le chiediamo magari di fare un passo indietro, perché ai nostri ascoltatori che sono pure curiosissimi, naturalmente abbiamo dato questa sorta di percorso che lei ha identificato in maniera molto chiara, ma allora... Particelle odorose nell'aria, i nostri corpi, bellissimo l'esempio, ovunque c'è odore. Ma allora, a captare queste molecole odorose che stanno ovunque, sono, lei ha detto, respirando, poi ci arriveremo, respiriamo sia con la bocca che col naso, quindi già lì c'è una specie di bivio, deviazione, ma parliamo dei ricettori, questi, come possiamo definirli, dei guantoni che acchiappano, sono stati creati per acchiappare tutte le molecole odorose e lasciare quelle, come funziona, come vengono raccolti allora, da questi ricettori?
Sì, allora, intanto diciamo che nel fondo del naso, della cavità nasale, c'è un tessuto specializzato chiamato epitelio olfattivo. Qui sono localizzate delle cellule specializzate, sono dei veri e propri neuroni, questa è una caratteristica dell'olfatto, diversamente dagli altri sensi, che esprimono, quindi hanno sui loro prolungamenti dendritici, si chiamano, delle molecole, delle proteine specializzate che sono i veri e propri recettori olfattivi. Sono un po' dei sensori chimici in qualche modo. Il neurone olfattivo presenta delle propaggini, per così dire, delle ciglia olfattive che sono esposte nel muco del naso, nella parte più interna. Quando le molecole olfattive ci arrivano, queste si legano ai recettori, che sono appunto queste proteine che sono presenti sulla superficie delle ciglia, e attivano questa cascata di segnali che poi dal neurone olfattivo arriva al cervello. E questo passaggio è in realtà estremamente immediato, perché il collegamento naso-cervello passa per una via diretta, diversamente dagli altri sensi, e arriva alla prima stazione del cervello, chiamata bulbo olfattivo, che è localizzato, possiamo immaginarlo, quasi dietro agli occhi come altezza, ed è una via estremamente immediata. I recettori olfattivi sono tantissimi, tra l'altro, ed è il motivo per cui riusciamo a sentire così tanti odori.
Quindi, dottoressa De Enrico, molecole volatili nell'aria captate tramite recettori specifici nell'epitelio nasale che convertono lo stimolo chimico in segnali elettrici. Magari soffermiamoci un istante sulla parte del cervello che è coinvolta in questo processo olfattivo. Il bulbo, diceva?
Sì, allora la prima stazione, in realtà sono tante le aree del cervello coinvolte nel sistema olfattivo, una cosa che a cui non si pensa proprio perché appunto consideriamo l'olfatto un senso poco sviluppato. In realtà è un'attività molto diffusa. La prima stazione è appunto quella chiamata bulbo olfattivo, dove avviene la prima ricezione del segnale, e dopo una prima rielaborazione questo segnale viene mandato immediatamente a diverse altre aree. Alcune di queste aree sono quelle che, dicevamo, sono evolutivamente più antiche, questo anche perché appunto l'olfatto è il primo senso che si è evoluto nelle specie animali, e quindi il messaggio olfattivo dal bulbo olfattivo arriva a due aree principali, che sono l'area delle emozioni, l'amigdala, e quella delle memorie, l'ippocampo. Oltre a queste sono coinvolte altre aree, come la corteccia entorinale, e da qui poi si va alla corteccia orbito frontale e diverse altre aree. Quindi diciamo che c'è un'estensione veramente ampia. Sono coinvolte anche un'altra parte della corteccia chiamata corteccia piriforme, e tutte queste aree insieme contribuiscono a elaborare a diversi, diciamo, livelli il messaggio olfattivo. Messaggio olfattivo che però non abbiamo ancora codificato del tutto, ovvero conosciamo tante molecole e abbiamo un'idea più o meno di come i neuroni si attivano, ma non sappiamo esattamente in che modo, qual è il codice, quale odore, quale combinazione di odori attiva quale combinazione di, diciamo, pattern neuronale. Ci sono delle indicazioni, ma tutto questo è proprio ancora scienza viva, diciamo, è oggetto degli studi attuali.
Quindi, se capiamo bene, intanto ribadiamo un sistema molto complesso che dalle molecole olfattive attraverso quelle che lei venga definito come stazioni, ma anche con questi neuroni che ci spiegava bene, valgono solo per l'olfatto, non per gli altri sensi. Quindi questi recettori che sono dei veri e propri neuroni e poi questo giro nella parte antica e poi quella emozionale. E qua arriviamo perché lei ci ha ben spiegato che c'è ancora un ambito dove la ricerca è molto attiva, dove lei sta facendo tra l'altro un sacco di ricerche e ci fornisce, ricorderemo poi anche in chiusura i titoli dei suoi libri, ci fornisce sempre delle informazioni molto preziose, perché detto della parte, diciamo, più tecnico neuroscientifica, si apre poi questo mondo che è legato ai ricordi, alle emozioni. Ha attivato dagli odori, quindi con le varie aree che lei ci ha ben spiegato del cervello che si mettono in moto quando ricevono i neuroni che provengono dalla raccolta delle molecole olfattive, lì c'è davvero una grande c'è una grande orchestra sinfonica che si mette in attività e questa orchestra sinfonica porta allo sviluppo emozionale e attiva dei ricordi. Qua siamo ancora in un campo aperto, no? Perché la scienza spiega, ma non può spiegare tutto. Capito come funziona l'amigdala, l'ippocampo, la corteccia olfattiva, ma non per tutti la reazione, come ha ben spiegato lei all'inizio, è la stessa riguardo a un
Sì.
odore.
Sì, esattamente. Allora, intanto bisogna dire, come dicevo, l'olfatto ha questa via, diciamo, preferenziale immediata alle aree limbiche, chiamate del cervello. Anche gli altri sensi ovviamente ci possono far emozionare. Pensiamo, siamo in radio, alla musica in
Certo.
particolare e alla sua capacità evocativa. Con l'olfatto succede che, perché l'olfatto bypassa un centralino fondamentale nel cervello chiamato talamo, attraverso cui passano tutti gli altri sensi. È un po' appunto un centralino che riceve i messaggi e poi li rimanda alle parti superiori della corteccia. L'olfatto in prima istanza bypassa questo step e va appunto a queste aree. Quello che succede è che quando memorizziamo un evento significativo della nostra vita, stiamo vivendo un evento significativo ed è presente anche un odore, anche se al momento non lo notiamo, questo viene in qualche modo memorizzato. Ma la parte che viene memorizzata è soprattutto quella emozionale, il mood, la sensazione di piacere o fastidio, sofferenza o gioia che proviamo in quel momento. Ecco perché quando poi anche a distanza di tempo annusiamo quell'odore, questo è capace di trasportarci indietro, ma è un trasporto di tipo emozionale, infatti si parla soprattutto di ricordi legati all'infanzia, a momenti particolari, pensiamo al cloro della piscina, all'odore delle palestre, delle scuole, o può essere anche un profumo di campagna o una puzza di concime o di campagna, è un esempio che mi piace fare molto spesso. E questo perché? Perché a seconda della valenza, del significato e delle emozioni che noi associamo ad un odore, questo poi per noi potrà diventare un profumo o una puzza. Ed ecco perché c'è una parte individuale.
Soggettiva.
In qualche modo tutto questo è anche, oppure no, legato al gusto, nel senso che poi lo accennava prima, ci sono queste vie orto e retronasali, no? Non annusiamo solo tramite l'inspirazione nasale, ma anche attraverso la parte posteriore della gola durante la masticazione. E quindi gli odori, facciamo un esempio, sgradevoli o sono associati a un cibo che poi magari in età adulta non mangeremo mai più, cioè gusto e olfatto sono strettamente legati.
Sì, gusto e olfatto sono anche estremamente legati, sono componenti diverse. Allora, quello che di solito noi definiamo come gusto in realtà dipende infatti soprattutto dall'olfatto. Quando noi mangiamo o beviamo qualcosa, le molecole appunto delle bevande o dei cibi sprigionate nella bocca raggiungono le parti olfattive per una via chiamata retronasale, perché c'è un collegamento tra il cavo orale e il naso, e queste molecole quindi portano tutto quell'arricchimento sensoriale che poi noi, siccome appunto stiamo mangiando, bevendo, definiamo comunemente come, o percepiamo in generale come gusto. In realtà sarebbe più corretto parlare di sapore in questo caso, che è proprio l'unione della stimolazione gustativa e quella olfattiva, e anche le texture, perché la temperatura, se un cibo è viscido, ci sono persone a cui danno fastidio i cibi viscidi, pensiamo alle ostriche, le lumache, altri invece a cui piacciono, sono tutti arricchimenti che contribuiscono poi al risultato finale. I gusti invece propriamente detto sono quelli base, cioè il dolce, il salato, certo, l'amore, l'amaro, il sapido, l'acido.
Però
tutto
diciamo,
il resto dipende dall'olfatto.
Diciamo però che un ricordo associato a un odore sgradevole legato al cibo, in special modo, poi si traduce anche in un rigetto di quel cibo.
Traumi infantili.
Sì, questo può succedere. Sì, assolutamente. Un esempio classico di questo è quando si è stati male dopo aver mangiato qualcosa, non lo so, dei frutti di mare, o la stessa cosa viene anche con delle bevande. A volte, dopo essere stati molto male, anche a distanza di tempo, poi sentire di nuovo l'aroma o il sapore di quel determinato alimento o bevanda dà fastidio. È una sorta di impronta estremamente forte, che ha anche uno scopo di evolutivo, ha un valore evolutivo, perché ci preserva, diciamo, in qualche modo dal contatto con sostanze nocive o cose che il corpo ha memorizzato come essere negative. E quindi questo è molto forte. E poi c'è l'associazione di nuovo esperienziale, emozionale. Ogni cultura ha delle proprie tradizioni di cibi, di aromi, di odori. Queste vengono prese ovviamente anche da bambini, ecco perché è importante anche la stimolazione sensoriale, il mangiare tutti insieme a tavola, la condivisione, perché ci si abitua, si associano determinati cibi e sapori anche a questa componente affettiva, oppure la si riscopre in età adulta.
Lei ci ha spiegato molto bene di come l'olfatto, in particolare rispettivamente agli altri sensi, abbia questo, in termini scientifici, tragitto molto suo, tutto suo, che bypassa il talamo e appunto coinvolge varie aree del cervello. Ci ha parlato di questa soggettività, naturalmente dei ricordi e delle emozioni. Allora a stretto legame olfatto, memoria, le chiediamo se i profumi, lei ha appena detto, è importante anche educare i bambini sin da piccoli, no? Al riconoscimento sia dei cibi, ma anche di altre sostanze che emanano profumi o puzze. Le chiediamo se i profumi possono migliorare la memoria, o se in un qualche caso, capito come ci ha spiegato così bene lei, lo stimolo che viene indotto dagli odori, ci chiediamo se alcuni odori possono avere un impatto positivo, attivante sulla nostra memoria.
Sì, questo è un capitolo in realtà immenso e su cui devo dire c'è da un lato molta ricerca e dall'altro anche molto marketing, perché ovviamente il fatto stesso che gli odori siano così fondamentali, diciamo, per le nostre sensazioni, ma l'olfatto sia anche un po' così sfuggente ed effimero, fa sì che sia difficile anche capire esattamente come questi funzionino. Al momento, dal punto di vista scientifico, non abbiamo ancora identificato delle molecole odorose o degli odori specifici in grado sempre comunque di influenzare o evocare emozioni specifiche. C'è tutto un comparto al momento attuale sia della wellness che della profumeria che si sta dedicando proprio allo studio e alla ricerca appunto di fragranze o odori capaci appunto di avere un effetto rilassante, migliorare il mood, l'umore. E devo dire che su questo c'è moltissimo marketing, sulla scienza c'è un pochino meno, anche se ci sono molti progetti scientifici. Quello che succede è che, come avevo accennato, ogni odore potrebbe per qualunque persona essere potenzialmente una puzza, un profumo può essere un qualcosa di rilassante o al contrario energizzante e piacevole. Perché il contesto in cui noi annusiamo qualcosa, come lo percepiamo, come lo interpretiamo, ha una componente individuale, ma anche legata proprio al racconto che ci viene fatto, che lo influenza tantissimo. Quindi in realtà in questo senso potenzialmente ognuno di noi può scoprire l'odore o il profumo in grado di attivare maggiormente un senso di benessere o viceversa.
Qui ecco perché qua, è importantissimo, come ci sta spiegando, essere autonomi, insomma, non lasciarsi condizionare dalle pubblicità, ma che ognuno cerchi il suo, perché lo
troverà. Ognuno cerchi il suo, però, dottoressa De Enrico, c'è a un certo punto magari anche la stanchezza olfattiva. Uno mette sempre lo stesso profumo e si abitua, si assuefa, no? I recettori si abituano rapidamente agli odori intensi, soprattutto immagino appunto un profumo.
Sì, allora questa è un'altra questione che spesso le persone, soprattutto chi usa profumi, esperisce. Allora ci sono due fenomeni diversi. Uno è una sorta di adattamento immediato, ovvero dopo un po' che si annusa qualcosa, i recettori olfattivi entrano in una parte, diciamo, in un momento di breve stand-by in cui non ascoltano, non rispondono più. La succede anche come l'effetto di quando si entra in una stanza, al momento si percepisce un odore, dopo un po' che ci siamo dentro non lo sentiamo più. Questo è normale perché l'olfatto, ricordiamo, un senso di allerta ed è collegato al ritmo del respiro, per cui si attiva soprattutto quando ci sono un cambio di odore o delle condizioni ambientali, perché appunto evolutivamente questo segnala un potenziale pericolo. Una volta che il cervello si è appurato che insomma non c'è nulla di pericoloso, smette, diciamo, di porre attenzione a quell'odore fino a quando non arriva una zaffata successiva. C'è poi anche un abituamento, diciamo, psicologico, dovuto al fatto che appunto quando si usa sempre lo stesso odore, la stessa fragranza, dopo un po', proprio perché c'è questa abitudine, si ha la sensazione a un certo punto che di non sentirlo più o che sia meno intenso, meno forte. È proprio legato all'abitudine. Il suggerimento molto pratico è quello di o provare a cambiare fragranza per un certo periodo, provare appunto per un periodo a non usarla, usarla meno, cambiare, e dopo a distanza di tempo si vedrà che quando si tornerà su quel profumo lo si sentirà probabilmente ancora meglio.
Che cambiare è sempre divertente. E poi magari anche come dire, concedersi dei momenti proprio di piacere ad annusare quello che ci circonda, ecco, magari diciamo fuori dal traffico ma nella natura, anche per magari trovare delle ispirazioni, no? Lei ci ha spiegato così bene che c'è una parte molto soggettiva, quindi usufruire anche di quello che abbiamo gratuitamente a disposizione, ovvero la natura, dalla quale poi provengono tutti i lavori dei grandi nasi che producono profumi.
Esatto, o un'altra cosa molto carina da fare è quella di, se si parte per un viaggio, se ha una giornata particolare, un'esperienza particolare, provare a usare durante quel viaggio o durante quella giornata un profumo nuovo o un profumo particolare dedicato, perché questo profumo poi molto probabilmente si legherà alle memorie di quell'esperienza, di quella giornata o di quel viaggio, per cui anche dopo, a distanza di tempo, oltre a guardare il classico, diciamo, vecchio album delle fotografie, la Polaroid che adesso va di nuovo, anche quelle del cellulare, si può riannusare quel profumo e si verrà di nuovo trasportati nelle sensazioni di quel viaggio.
E questo ottima è molto idea, bello, però sto pensando idea a chi invece soffre di anosmia. Tutto questo non lo può fare, addirittura magari adesso la dottoressa ci spiega cosa succede in caso di anosmia, ma è curioso anche capire in che modo l'anosmia poi è legata al ricordo, perché evocano meno ricordi le persone che hanno problemi di...
Claudio, è giusto precisare che anosmia significa perdita,
non sentire gli odori, percepirli in modo alterato anche, c'è
quella
questione.
E la dottoressa Anna De Enrico ha proprio dedicato il suo secondo libro, Sapore di niente, perdere l'olfatto e riscoprire i propri sensi, e questo già ci dà una chiave di lettura giustamente supplementare, perché la dottoressa Anna De Enrico mette subito in guardia spiegando che sarebbe meglio parlare di alterazione, non di perdita dell'olfatto, ma fedeli al nostro principio di scienza, ricerca e tecnologia, le chiediamo, dottoressa, come mai si può perdere, qual è il meccanismo che porta all'alterazione o perdita dell'olfatto?
Sì, intanto bisogna subito dire che non è uno solo, ma sono svariati, ce ne sono diversi. E questo è uno anche dei motivi per cui poi anche ci sono così tante differenze poi anche tra le persone che hanno alterazioni o perdita totale dell'olfatto, e sono diverse in questo caso poi anche poi le prognosi e le possibilità di recupero. Diciamo, il fatto stesso che l'olfatto sia sempre stato un po' messo da parte, anche la ricerca era relativamente giovane, ha fatto sì che per molto tempo queste alterazioni passassero un po', diciamo, in sordina, venissero spesso sottovalutate, anche se in realtà una buona percentuale delle persone della popolazione ha delle alterazioni di questo tipo. Si parla in generale, in media, di circa almeno il 5%, che detta così sembra poco, ma in realtà se pensiamo al numero di persone che ci sono...
sì, su 9 miliardi fa già una bella cifra.
Esattamente, non è così poco. L'anosmia, ossia l'incapacità totale di non sentire gli odori dalla nascita, quindi quella congenita, è diciamo la condizione più rara, è spesso associata anche ad altre condizioni genetiche come la sindrome di Kallmann, per esempio, che è un disturbo dello sviluppo ormonale nel periodo puberale, però ecco, e questa è molto rara, tendenzialmente è acquisita. E questo può avvenire per diverse cause. Ci sono cause di tipo accidentale, ossia meccaniche, banalmente un incidente, è soprattutto presente nelle persone giovani, perché appunto sono quelle di solito più soggette a incidenti o stradali o anche cadute, il classico colpo alla testa o di faccia può creare una lesione, una frattura a volte dell'osso che si trova alla base del cranio e attraverso cui passano i nervi cranici, che sono quei collegamenti diretti che dicevamo prima, sì, che collegano i recettori olfattivi al bulbo olfattivo. E quando questi vengono lesionati, purtroppo spesso la lesione è permanente o anche lì dipende insomma, dai gradi del danno. Il recupero di solito è molto lento. Altrimenti una causa molto molto diffusa è quella da infezioni, riniti, rinosinusiti, Covid ovviamente e molte altre. In realtà anche dopo influenza o raffreddori, che spesso diciamo minimizziamo, si può avere come conseguenza una perdita, un'alterazione anche importante della funzione olfattiva.
Scientificamente qual è il punto che paga pegno? Abbiamo detto recettori, nervi, aree cerebrali. C'è un punto dove si può indicare che un'infiammazione o un virus come il Covid abbiano lasciato, si parlava a un certo momento di quasi bruciature, come se questi nervi che collegano appunto dall'entrata dalla parte alta del naso alla parte cerebrale, che lei dice in un incidente appunto se vengono alterati è difficile recuperare, ma anche nel caso delle infezioni si diceva l'infezione è stata talmente grave che ha creato come una bruciatura e quindi il nervo non trasmette più. È corretto?
Allora, anche lì in realtà non esattamente. La verità è che possono esserci danni più a livello periferico, più a livello più a livello cerebrale. Il danno principale che si ha di solito in seguito a infezioni come anche raffreddori, influenze, sinusiti, rinosinusiti, parte a livello periferico, quindi a livello dell'epitelio olfattivo, quindi siamo ancora nel naso. Sì. Ovviamente se è già il sensore di partenza ha dei problemi, il segnale non parte nemmeno, diciamo, o parte in modo alterato. In Covid in particolare quello che si è visto è che venivano attaccati non direttamente i neuroni olfattivi, ma delle cellule che sono sempre nell'epitelio olfattivo, che si chiamano cellule di supporto, che esprimono il recettore appunto per il virus, e queste cellule però sono importanti proprio per poi il buon funzionamento poi di tutta la struttura. Quindi questo era il danno iniziale. Da qui poi si è visto ed è associato comunque al resto della sindrome, anche legata poi a Covid, si è creata anche un'infiammazione più importante a diversi distretti cerebrali e quindi questo ha causato poi un'alterazione generale. Sono state coinvolte soprattutto le zone appunto sempre del bulbo olfattivo, delle cortecce olfattive, e più appunto l'infiammazione sistemica, che spesso è stata una delle cause poi che ha provocato poi anche il long COVID, ossia poi tutta quella serie di sindromi che anche a distanza di molto tempo i pazienti con COVID hanno sperimentato, e che vanno dal fog mentale, cioè dai mal di testa, senso di stanchezza, confusione, alle alterazioni appunto anche dell'olfatto.
E tra le cure, insomma, si suggeriva appunto di usare magari delle essenze, degli oli molto intensi, 4-5 da far girare, riprendendo il principio che trattavamo prima, ovvero quello che alcuni profumi possono stimolare la memoria. Ma aveva un senso, perché all'inizio nessuno conosceva gli effetti del COVID, quindi anche sulla perdita di olfatto, insomma, si è proceduto con dei tentativi, possiamo dirla, senza offendere nessuno. Quindi tra le varie cure, chi dava la vitamina D, chi proponeva questi oli olfattivi intensissimi, altri facevano fare delle ginnastiche particolari. Personalmente io tutto ho provato, a nulla è servito. C'è un rimedio in caso di anosmia?
Allora, purtroppo no. La risposta breve è che al momento non ci sono ancora delle vere e proprie terapie o cure per la perdita di olfatto, anche se dipende appunto di nuovo dalla situazione, dalla condizione personale, da qual era la condizione olfattiva di partenza e dal danno specifico. Tendenzialmente quando si hanno situazioni come soprattutto rinite, influenze, infezioni di questo tipo, i medici spesso danno all'inizio antinfiammatori o anche corticosteroidi. Questo non è che cura direttamente l'alterazione dell'olfatto, ma siccome in questi casi spesso l'alterazione è conseguenza dell'infiammazione del sistema, l'antinfiammatorio, così come il corticosteroide, spesso aiuta a risolvere l'infiammazione, diciamo, e quindi di conseguenza poi pian piano il tessuto olfattivo anche si riprende. Allora, bisogna dire che in ogni caso è sempre un recupero lento, e questo perché la rigenerazione del tessuto olfattivo è lenta. Anche già normalmente in tutte le persone c'è un ricambio dei neuroni olfattivi di circa 30-60 giorni. Quindi comunque anche in una situazione, diciamo, normale il cambio è relativamente lento. C'è poi una parte individuale, o se c'erano anche da pregresse condizioni o alterazioni, questo ovviamente rende ancora più lento spesso il recupero. Certo. Dicevo, in generale non ci sono cure. L'unica cosa che si è visto in diversi casi aiutare o accelerare leggermente il recupero è il training olfattivo, fatto facendo appunto annusare alle persone per un periodo di tempo abbastanza lungo, quindi almeno 12 settimane si parla, a diversi odori. Il protocollo è stato messo a punto dal professor Hummel all'Università Clinica di Dresda, qui in Germania, e prevede una stimolazione due volte al giorno, tutti i giorni, per 12 settimane almeno, annusando 4 o 5 oli essenziali o odori. Qui è molto importante specificare una cosa, e poi chiudo questa parte, che non importa quale sia l'odore che viene annusato, la cosa importante è proprio l'azione di annusare.
Ok, stimolare, quindi attivare. Dottoressa Anna Del Rico, ribadiamo, dottoressa in neuroscienze, tante sarebbero ancora le domande, tante ne sono giunte anche dal pubblico. Allora, il nostro tempo volge al termine, quindi Claudia, noi possiamo solo indicare intanto il sito, che è facile da trovare, annaderrico.com, giusto? Dico bene, corretto?
Il nuovo sito è The Neurosmellist.
Ok, ecco. E poi ricordiamo il titolo dei suoi libri, perché sono sicura che all'ascolto tante persone hanno voglia di saperne di più, quindi
Il senso perfetto, mai sottovalutare il naso e Profumo di niente, perdere l'olfatto e ritrovare i propri sensi. Grazie davvero Anna Del Rico, neuroscienziata, avremo modo di tornare sull'argomento perché è davvero vastissimo.
Buon lavoro e grazie.
Grazie a tutti, salve.